Considerazioni del cardinale Biffi riguardo alla figura di Francesco. La chiave di lettura per accedere alla comprensione di una personalità insolita ed eccedente come quella di Francesco d'Assisi è il suo rapporto con il Signore Gesù e particolarmente con il Signore Gesù confitto alla croce. Egli certo con piena convinzione ripeterebbe a noi quanto San Paolo scriveva ai cristiani di Corinto. Io ritenni di non sapere altri in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi. La sua straordinaria avventura comincia in San Damiano con il crocifisso, che prodigiosamente lo chiama per nome e gli affida una grande missione. E si conclude il 3 ottobre 1226 presso Santa Maria della Porzioncola, quando, appena spirato, i suoi discepoli raccolgono il suo corpo benedetto, rivivendo la scena della deposizione di Cristo sul Golgota. Sembrava appena deposto dal patibolo, con le mani e i piedi trafitti dai chiodi e il lato destro ferito dalla lancia. L'esperienza singolare e tremenda delle stigmate l'aveva configurato anche esteriormente al Redentore dell'Universo. E per tutta la vita, tra questi due momenti, il suo cuore si struggeva come ferito a ricordo della passione del Signore. La croce suscita naturalmente nella generalità degli uomini disgusto e ripulsione. Come mai allora oggi tutti guardano a Francesco con cordialità e simpatia? Come mai tutti lo onorano, tutti ne sono ammirati? Non sarà perché c'è sotto un equivoco? Non sarà forse perché dei più lo si vede non come egli era, ma come si desidera che sia stato? Sarà utile almeno chiarire qualche malinteso, perché il messaggio e l'esempio del santo d'Assisi arrivino a noi nella loro verità e ci aiutino davvero a crescere nella vita del nostro spirito. Il primo malinteso riguarda l'amore per la natura. Non bisogna mai dimenticare che il cantico delle creature è elevato da un uomo che si era convertito, cioè si era distaccato dalle cose e dal loro fascino ambiguo. Nella conversione Francesco aveva riscoperto con eccezionale lucidità il senso di Dio Padre, causa di tutto ciò che esiste, unica fonte della vita, e aveva capito che Cristo è il Signore, il Redentore, l'archetipo di tutte le creature. L'abitudine a guardare Gesù di Nazareth crocifisso e risorto come a colui nel quale tutte le cose sono state create, resterà una delle note salienti di tutto il pensiero teologico francescano. Proprio il sentimento fortissimo dell'universale paternità di Dio verso tutti gli esseri consente a Francesco di umanizzare ogni realtà e di ravvisare in ogni oggetto contemplato, anche in quelli inanimati, un fratello e una sorella. E proprio in la sua inclinazione a vedere in Cristo il modello e il fine di ogni creazione lo porta a leggere il mondo come una serie di segni che gli parlano del suo unico amore, il Salvatore crocifisso, e gli si offrono come una specie di iniziale ma vera epifania del Figlio di Dio fatto uomo. Come si vede, siamo abissalmente lontani dalla stragrande maggioranza degli ecologisti e degli animalisti, per non parlare dei Verdi. San Francesco è del tutto estraneo a quel naturalismo neutro, laicizzato, che esalta le creature senza riferirle a un creatore, che le ha chiamate all'esistenza e le sostiene continuamente col suo amore. Egli rabbrividirebbe davanti a questa prospettiva opaca e non sa leggere in trasparenza sotto ogni cosa la presenza della sapienza affettuosa di Dio. Il culto ateo della natura, che è intrinsecamente una ricaduta nell'idolatria, finisce troppo spesso con l'essere disumano e disumanizzante. Per esempio, in questa Italia che pure onora il poverello come suo protettore, troviamo molti che si commuovono al pensiero della strage degli uccellini, ed è un pensiero gentile, e accolgono allo stesso tempo come una conquista civile e un diritto garantito dalla legge l'uccisione della vita umana ai suoi inizi, che è un'infamia inqualificabile. Ma in San Francesco l'amore per l'uomo, anche quando è divenuto moralmente indegno, e sempre più grande di ogni benevola attenzione al mondo subumano. Scrive di lui San Bonaventura: come la pietà del cuore lo aveva reso fratello di tutte le creature, così la carità di Cristo lo rendeva ancor più intensamente fratello di coloro che portano in sé l'immagine viva del Creatore e sono stati redenti dal sangue del Redentore. Un altro malinteso può sorgere a proposito della pace. L'augurio di pace è il saluto con cui Francesco si presentava. Di che pace si tratta? È essenzialmente la pace portata da Cristo, la pura e semplice pace dello Spirito, che è conseguenza del fatto che siamo stati riconciliati col Padre e perciò non possiamo più litigare neanche tra noi. La radice di questa pace è lo stato di grazia che ci è stato donato in virtù della croce. Il tema della pace in lui è sempre connesso con quello della salvezza. Perciò non si dimentica mai della salvezza. La sua mansuetudine non gli impedisce di esclamare proprio nel cantico delle creature: guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Difficilmente egli si sarebbe lasciato arruolare nell'esercito di coloro che predicano la pace covando in cuore risentimenti, rancori, ideologie di parte, che presentano la pace non tanto come risultato della conversione interiore, quanto come sinonimo della rinuncia a difendere i valori di verità, di giustizia, di libertà, nei quali essi mostrano di non credere più. San Francesco non era un antimilitarista nel significato moderno del termine. A differenza di molti cristiani dei nostri giorni, non aveva niente contro le crociate. A testimonianza di frate illuminato che l'aveva accompagnato nel viaggio, egli non esita a giustificarle anche davanti al soldano. I cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le vostre terre e vi combattono, perché voi bestemmiate il nome di Cristo e vi adoperate ad allontanare dalla sua religione quanti più uomini potete. Se invece voi voleste conoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come se stessi. Qualcuno tenta di presentare San Francesco come un antesignano del dialogo interreligioso. Lo spunto probabilmente offerto dalla rilevanza che si dà alla sua missione presso il soldano, il quale lo ha intrattenuto in colloqui amichevoli e lo ha trattato con benevolenza. Il dialogo interreligioso, come noi oggi lo intendiamo, sarebbe stato in quel tempo un concetto assolutamente anacronistico. Il confronto tra le religioni, con finalità puramente culturali o di buon vicinato, a San Francesco sarebbe apparso una perdita di tempo e una iniziativa oziosa e ingiustificata, dal momento che si sa con soprannaturale certezza che esiste un unico Salvatore di tutto il genere umano, che è il Signore Gesù, un unico vero Dio che si è rivelato come sussistente in tre persone, un unico destino assegnato ai figli di Adamo, e cioè di entrare a far parte dell'intimità beatificante col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Va dal soldano non per chiacchierare amabilmente con lui. Le sue intenzioni erano molto serie. Egli, ci informa San Bonaventura, predicò al soldano il Dio uno trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo. E per questa azione coraggiosa aveva esplicitamente messo in conto il martirio. Quando vede che non ottiene niente e il soldano non si converte al cristianesimo, abbandona immediatamente l'impresa. Vedendo che non faceva progressi nella conversione di quella gente e che non poteva realizzare il suo sogno, preammonito da una rivelazione divina, ritornò nei paesi cristiani.